Astronauticast,
il podcast di forumastronautico.it.
Bene, siamo alla terza puntata della seconda serie di Astronauticast.
Beh sì, direi anche di presentarci. Allora, stravolgiamo i soliti ordini. Io sono Marco Zambianchi, aka Marco Zambi.
E io sono Michael Sacchi, Captain Archer.
L'equipaggio è completato da Paolo Amoroso, Amoroso sul forum.
Bravo, mi piace moltissimo.
Ed eccoci allora.
Siamo al terzo episodio della seconda stagione e non abbiamo ancora trovato una formula esatta di partenza.
Ma perché abbiamo cambiato, avevamo la nostra storica che ormai andava bene e abbiamo cambiato perché comunque è necessario innovare, perché non si può stare statici. In ogni caso, faccio notare che siamo perfettamente puntuali rispetto al mese scorso. A meno di
come giorni intendi tu, perché come orario ci facevi notare una quarantina di minuti li abbiamo accumulati.
Abbiamo promesso di trasmettere dalle 19 e sono le 19:40.
La data di registrazione è puntuale, ma non si erano fatte promesse sull'orario.
Vero, vero.
Evitiamo accuratamente di farle.
Esatto.
Comunque qualcuno ci ha aspettato, qualcuno è arrivato in ritardo e quindi è contento di questo ritardo. E salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando in diretta da Ustream, che fa il suo lavoro egregiamente come al solito. Salutiamo Monzi, Lovel, Nemo e tutti quelli che non hanno un nome.
Beh, in realtà siamo in mondo visione, quindi possiamo anche tirarcela, no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Molto bene.
Io mi sono già versato dell'acqua, ma però sì. Ecco, negli ultimi tempi mi è capitato di ascoltare colleghi podcaster che bene o male registrano sempre in presenza di spumosissime birre. E veramente, cioè, dobbiamo migliorare questo aspetto del bar di bordo. Cosa dici, Paolo?
I mezzi di forum astronautico non sono sufficientemente potenti, quindi ci accontentiamo di acqua di fonte, o meglio dell'acquedotto milanese, che la cui qualità comunque è anche abbastanza
sì,
buona.
Sì, convengo.
Molto bene, allora veniamo al sommario di questo numero e qui riprendiamo un po' della nostra vecchia struttura.
Dai.
Avremo le nostre news corpose questa volta, siamo qui preparati con una scaletta di tutto rispetto.
Grazie a un innovativo software sviluppato al volo, non si sa bene da chi, ma grazie lo stesso.
Ringraziamo Marco Zambi per il
software. In realtà grazie agli articolisti, mi sembra anche giusto cogliere l'incipit di questa rubrica per dire un grazie gigantesco a tutti i ragazzi che collaborano volontariamente a tradurre, reinterpretare e rimettere a nuovo tutti questi contributi che arrivano numerosi. E il fascicoletto che Paolo tiene tra le mani testimonia un mese intero di lavoro. E siamo stati anche in difficoltà perché il numero di notizie è talmente alto ormai che diventa un imbarazzo della scelta vero e proprio.
Allora, dopo la rubrica news avremo l'intervista della settimana, del mese, scusate, che questo mese è
con Roberto Seu, il dottor Roberto Seu, che è uno dei principali ingegneri che ha lavorato al radar Sharad, che è un radar di costruzione totalmente italiana imbarcato a bordo di Mars Reconnaissance Orbiter, che è stato reso famoso mese fa per la scoperta di grossi ammassi di ghiaccio d'acqua sotto la superficie marziana, i cui caratteri innovativi rispetto al fatto che ormai tutti sanno che su Marte esiste acqua nella sua forma solida, gli aspetti innovativi di queste scoperte ci saranno illustrati in maniera molto ampia dal professor Seu. Devo anche dire, l'ho già raccontato ai miei colleghi in studio ma non l'hanno ancora ascoltato loro, che anche dal punto di vista umano e di voglia di raccontare, l'intervista col professor Seu è stata una di quelle che mi ha più colpito da quando è iniziata l'avventura di Astronauticast, e spero che lo stesso effetto possa fare a voi.
Quindi, certo, ha una grande capacità di non solo di comunicare e di spiegare, ma ha anche un grande entusiasmo di far conoscere il suo lavoro a chi si occupa di a chi è interessato allo spazio e naturalmente anche ai risultati scientifici della missione.
Seguiranno poi le nostre rubriche fisse. Abbiamo l'almanacco che va a sostituire il cielo del mese con il nostro Luigi Morielli alias Monzi. E poi, ahimè, il calendario del mese.
Perché,
con
ahimè?
Tutti quegli eventi. Scusa. Degni di nota da raccontare.
Paolo, dimmi almeno tu che ti piacciono i distant flybys. Io lo aspetto con ansia.
Me li segno tutti sul calendario e poi butto il calendario nella spazzatura.
Ok, va bene.
Allora, partiamo dalle notizie più antiche, dunque. Ad esempio, è stato scelto il nome del prossimo ATV. ATV numero 2 sarà denominato Keplero, e questa volta la scelta è caduta su uno scienziato tedesco, dopo un... non era uno scienziato, ma comunque una personalità francese, che era Jules Verne. Questa volta è toccata alla Germania.
E non è un caso, immagino, perché nel 2009, anno internazionale dell'astronomia, non si celebrano soltanto i 400 anni dalla pubblicazione dei primi risultati, delle prime osservazioni al telescopio di Galileo, ma anche la pubblicazione dell'Astronomia Nova, una importante opera di Keplero.
Hai capito perché lo chiamo sempre qua? Cioè, è troppo bello, io resto sempre a bocca aperta a sentire.
È proprio uno stile.
Bravo Paolo.
Beh, la prossima volta toccherà all'Italia, si spera.
Sì, come nelle barzellette, c'erano un francese, un italiano e un
che
tedesco.
Che vanno nello spazio.
Vabbè, la parte irriverente la devo fare sempre io, mi sembra anche giusto.
Restiamo in ambito ESA.
Sì, allora, Frank De Vinne sarà il primo astronauta dell'ESA che comanderà la Stazione Spaziale Internazionale. Nel corso della sua missione OASIS, cioè OASISS, così è scritta, il nostro amico belga sarà appunto il primo comandante nominato dall'Agenzia Spaziale Europea, e penso che sia anche una bella responsabilità, insomma. Tra le altre cose, De Vinne è un ambasciatore dell'UNICEF, e il 2009 è proprio l'anno dedicato all'acqua, alla sanità e all'igiene. Nel corso della sua missione ci saranno diversi eventi atti a porre l'attenzione pubblica sulla campagna dell'UNICEF a favore di questi servizi essenziali per la persona. L'acqua a bordo dell'ISS è un bene prezioso, al punto che gli stessi rifiuti organici degli astronauti possono essere depurati e filtrati, proprio perché l'acqua è un bene assolutamente irrinunciabile, non si butta via nulla. Non che vederti bere così mi ha ispirato subito questa notizia, e ho voluto darla con grande spirito di amicizia.
Anche su questa notizia aggiungerei una piccola curiosità: una nostra utente, un utente del forum, la mia amica Cristina O sul forum, che lavora per l'ESA Education Office, ha contribuito a progettare il patch di questa missione, che peraltro ha suscitato qualche perplessità di interpretazione.
Bene, dunque ora andiamo
in Giappone,
o meglio, a molti molti milioni di chilometri dal Giappone, però la sonda giapponese Hayabusa... che è stata lanciata nel 2003 e ha avuto una missione molto molto interessante di rendezvous con un satellite Itokawa, se non sbaglio.
Un asteroide,
Itokawa, non lo trovo nel testo della notizia, ma...
E questo è il nome dell'asteroide.
E poi è stata un po' sfortunata con ripetuti fallimenti, non si sa neanche se ha prelevato il campione che doveva prelevare, ma gli ingegneri giapponesi
sono riusciti a riottenere il controllo dell'assetto di questa sonda
in modo molto
ingegnoso, sfruttando la pressione della radiazione solare sui pannelli della sonda con estrema pazienza, ma questa non manca certo agli amici giapponesi. Sono riusciti a riottenere il controllo di assetto sui tre assi, che consente l'utilizzo per scopi propulsivi del motore a ioni di cui dispone la sonda, e quindi le manovre finali che riusciranno, si spera, a farla arrivare a terra.
Sbaglio se dico che questa è la prima applicazione pratica di una vela solare?
No, non credo, perché è stato utilizzato un sistema simile anche per, se non ricordo male, per la sonda Mariner 4 già nel 1965.
Beh, in ogni caso direi che è una tecnica molto interessante, credo che sia una vera e propria miniera di esperienze per tentare di recuperare la vita di un satellite che probabilmente in altre circostanze sarebbe stato dato per definitivamente perduto. Per cui penso che l'esperienza accumulata dagli ingegneri giapponesi con questa missione vada ben al di là dei costi fisici e materiali sostenuti anche per tenere aperto un centro di di ascolto. Immagino che il team di supporto di Hayabusa sia rimasto con le mani in mano in un certo senso per molto tempo, perché si dovevano accadere, diciamo, doveva arrivare al posto giusto nel momento giusto per poter iniziare questa nuova serie di manovre che comunque la riporteranno a terra. Direi un grosso in bocca al lupo agli amici giapponesi per la loro, dei quali io riconosco sicuramente la forza di volontà.
Gamba a te, Hayabusa.
Che significa the right stuff in giapponese.
No, significa continua così.
Era un passaggio perché ama il giapponese, allora gli ho fatto questo passaggio direttamente dietro la schiena.
Indovinando che io sapessi come dirlo, casualmente lo so dire.
Sapevo che ti avrei trovato
più
preparato.
O meno, il significato più o meno quello, è continua così. Poi, collisione per due satelliti in orbita.
Beh, questa è stata grossa, insomma. Direi che ha tenuto banco sui giornali e nei telegiornali per un sacco di tempo. Tra l'altro ha creato, come al solito, non solo una pioggia di detriti, ma anche una pioggia di scemenze che sono letteralmente piombate sulle pagine web e sulle pagine cartacee di quotidiani di tutto il mondo. Sia perché è vero che l'evento è sicuramente curioso e ci siamo chiesti tutti perché un satellite Iridium e un ex Cosmos arrivino a scontrarsi senza che nessun ente di controllo avesse pensato quantomeno di spostare l'Iridium, visto che non mi risulta che fosse ancora un satellite in grado di muoversi, certo, di manovrare. Ma poi la conseguente pioggia di detriti in Texas cadendo dalla Siberia, direi che era, è il classico caso di una coincidenza che è stata trasformata in una legge, sì. Con il solito spirito confusionario di alcuni, non tutti, ma di buona parte dei media generalisti.
Quello che è interessante è che questa cosa ha sollevato dei problemi di cui non si va a pensare normalmente, relativi appunto alle responsabilità in questo tipo di incidenti, diciamo un po' l'RC auto dello spazio.
Chi aveva la precedenza?
Chi veniva alla destra, insomma. E pare che, a quanto pare, l'ultimo parere che avevo letto, mi sfugge in questo momento di chi fosse, era che i russi dovrebbero essere ritenuti responsabili della cosa, pur avendo loro il satellite non operativo e non avrebbero potuto prevenire la cosa in alcun modo.
Beh, da quello che ho letto in realtà sembra che la responsabilità sia più ampia e sia da distribuire in massima parte ai Iridium, che per ridurre i costi non avrebbe attentamente valutato e dedicato sufficienti risorse al calcolo, alla previsione di possibili collisioni o congiunzioni strette con satelliti e detriti.
Ora non vorrei minimizzare, fare l'uomo della strada che sa tutto, però ci sono dei software che calcolano i close encounter dei satelliti, software di collision avoidance, che girano su dei 286 e sono in grado in una notte di fare il controllo dei prossimi 10 giorni con i dati di TLE pubblicamente disponibili. Sì. E non sono satelliti, il Cosmos non era un satellite segreto, i dati TLE sono resi pubblici dal NORAD.
Problema di questi software è che, secondo almeno quanto dicevano i responsabili Iridium, generano troppi falsi positivi, cioè troppe possibili collisioni che in realtà non si verificano e che farebbero perdere diciamo tempo in inutili pianificazioni o possibili manovre di spostamento che in realtà non sarebbero necessarie. Un'altra parte della responsabilità sarebbe con il NORAD, che non dedica sufficienti risorse a analisti, cioè personale esperto in grado di valutare con ulteriori analisi oltre a questi software le possibilità di collisione. E poi naturalmente, come accennava Michael, ai russi che non avrebbero registrato sufficientemente il loro satellite secondo i canoni, gli standard previsti.
Beh, insomma, speriamo che siano un po' più attenti con le rotte che incrociano quelle della stazione spaziale. Sicuramente lo sono, visto che ogni tanto li fanno manovrare. Però il problema dei debris in orbita si pone in maniera urgente, e il che dà un'altra palla dietro la schiena.
Non posso parlare di Planetes a ogni singolo episodio di Astro.
Certo, così come non si può scrivere ogni PSO spinto di un certo libro di cui non vogliamo far menzione, vero Paolo?
Non riesco a capire, perché non mi pare che ci siano particolari citazioni frequenti di libri, di biografie di astronauti. Non mi pare di averne lette ultimamente, almeno. Poi, non lo so.
Consulteremo bene il forum, forse è un mio falso ricordo.
È probabile, molto probabile.
Dunque, vogliamo diretti verso uno dei post, dei thread che ha più di tutti catalizzato le discussioni dei nostri utenti sul forum. Si tratta di quello con cui si è cercato di partecipare tutti a dare il nome al nodo 3. un nodo di prossimo lancio verso la stazione spaziale e pare che al momento tra le alternative che erano Earthrise, Legacy, Serenity e Venture, quella che almeno fino a quando ho votato io era in testa era decisamente Serenity, che mi dà un là velocissimo a una delle mie serie di fantascienza preferite, che si chiama Firefly di Joss Whedon, dove la Serenity era semplicemente un'astronave, l'astronave principale, forse il sesto protagonista della serie. Fermatemi perché altrimenti comincio. Ok, comunque che vinca Serenity, perché è veramente bello che una serie così tagliata in modo prematuro possa avere una seconda vita come nome di un modulo della Stazione Spaziale Internazionale.
Vorrei intanto invitare tutti quanti il 5 marzo, giovedì 5 marzo 2009 alle 21 al Planetario di Milano a seguire forse uno degli utenti più conosciuti di Forum Astronautico, Rover Driver, Paolo Bellutta, che è uno dei rover, uno dei guidatori dei rover Spirit e Opportunity su Marte, e al Planetario racconterà la sua esperienza e avremo l'opportunità di conoscerlo personalmente dopo averlo letto per molto tempo sul forum.
Speriamo di andare in distribuzione con il podcast prima del 5 di marzo. Altra notizia, la missione pluriposticipata STS-119 della navetta Discovery non partirà prima del 12 di marzo, not earlier than, come dicono alla NASA, perché il problema è ormai sempre lo solito, che è in discussione da tempo, quello delle valvole FCV, che sono state smontate, analizzate, controllate, testate, simulate, e non si è arrivati ancora a una decisione definitiva sul vero rischio che pongono. Alla fine hanno volato in questo stato per 119 voli, 100 passavoli.
È un po' come il problema della schiuma, c'è stato per tantissimo e quell'unica volta che poi le condizioni di sfavore sono state tante e concomitanti, le cose sono andate male. Insomma, e questo ci conferma solamente che lo shuttle è una macchina meravigliosamente complessa, in tutte le sue contraddizioni.
Ad ogni modo potrebbe essere posticipata ad aprile, il 7 di aprile se non vado errato. Io sarò al Kennedy Space Center, se tutto va bene, due settimane dopo, quindi una volta che ho stabilito che non potrò comunque osservare il lancio, che poteva essere una fortuna non prevista, comincerò anch'io con i TT e smetterò di remare contro e danneggiare il programma spaziale americano. Ultima notizia, perché stiamo arrivando lunghissimi, è che Obama, con il nuovo budget della NASA, ha sostanzialmente appoggiato in toto il piano, la vision per la Space Exploration che era stata dettata dal presidente Bush nel 2004 2004,
gennaio 2004. Sì, fece un discorso a tutto lo staff della NASA, al corpo astronauti riunito, me lo ricordo,
in seguito all'atterraggio di Spirit, che era uno dei punti più alti raggiunti dalla NASA, che in quel periodo non era particolarmente popolare.
Esatto,
si veniva
dalla tragedia del Columbia. E quindi gli spiriti volavano davvero bassi. Bene, possiamo chiudere così la corposa rubrica delle news e lasciare spazio all'intervista del dottor Roberto Seu, che ringraziamo per il suo intervento e spero che tutti quanti, come vi dicevo prima, lo apprezziate come noi. Ci risentiamo tra poco.
Liftoff, we have a liftoff.
E siamo al telefono con il dottor Seu, lo abbiamo presentato già in apertura di missione, ma gli lasciamo subito la parola così che possa lui stesso parlarci di chi è, cosa fa e perché abbiamo deciso di intervistarlo. Grazie di essere con noi, dottor Seu.
È un piacere. Allora, io sì, mi chiamo Roberto Seu, sono ricercatore nel Dipartimento Infocom dell'Università Sapienza di Roma. Mi sono laureato nell'85, sin da allora ho lavorato su sistemi radar e in particolare da quando nell'88 ho cominciato il dottorato di ricerca mi sono occupato per applicazioni radar per lo studio di sistemi planetari, del sistema solare, quindi osservazione di pianeti, quindi abbiamo cominciato da comete, Marte, Venere, Luna, un po' di tutto insomma. E il dipartimento a cui afferisco, dicevo, il Dipartimento Infocom della Sapienza, è un dipartimento che costituisce in effetti un centro di eccellenza per tutto quel che riguarda la parte di telecomunicazioni. È stato fondato nell'83 e diciamo che ha ricercatori, ha una trentina di ricercatori, professori associati, professori ordinari, eccetera, che si occupano a livello con contratti che vengono da università, ministeri, comunità europea, agenzia spaziale, ma anche aziende e industrie, svolgono attività di ricerca avanzate su sistemi di comunicazione, sia cablati, quindi trasmissione di comunicazioni via cavo, che anche wireless, senza fili, reti di telecomunicazione, elaborazione dei segnali e di immagini, multimedialità, quindi anche internet, e infine diciamo quel gruppo di ricercatori a cui io appartengo si occupa di telerilevamento sia terrestre, quindi osservazione della Terra da satellite con sistemi radar, da satellite anche da aereo con sistemi radar, sia interplanetario. E interplanetario diciamo che le tre maggiori missioni su cui noi siamo coinvolti e abbiamo diciamo un ruolo abbastanza importante sono la missione Cassini con il radar che sta osservando Titano e il sistema di Saturno, la missione Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea che con un radar sounder sviluppato in cooperazione col JPL, la NASA, sta osservando Marte, e infine il radar di cui io sono responsabile scientifico, Charad, che si trova appunto sulla missione NASA, la Mars Reconnaissance Orbiter, che ormai da 2 anni abbondanti orbita intorno a Marte e che sta anche questo sensore sta osservando questo, il pianeta rosso.
Certo, noi abbiamo trovato i suoi riferimenti proprio su uno dei comunicati stampa NASA che normalmente esaminiamo su Forum Astronautico e siamo rimasti subito incuriositi dalla presenza di un italiano in questo progetto. Sapevamo che l'Italia è in qualche modo molto avanti per quanto riguarda le tecnologie radaristiche nell'esplorazione interplanetaria e questo ci rende sicuramente molto orgogliosi, ma abbiamo anche notato nella nostra esperienza che al di fuori della cerchia di noi appassionati abbastanza poco passa su questi strumenti. Allora potrebbe essere lei a spiegarci che cos'è Charad e in che modo funziona, diciamo a livello anche divulgativo, non propriamente super tecnico, e come mai secondo lei la scoperta dell'acqua che è stata effettuata con Charad ha suscitato tanto scalpore rispetto alla notizia dell'acqua che già era comunque un fattore ormai acquisito da diverso tempo?
Sì, allora, Charad è un sistema radar. Io credo che la maggior parte delle persone che potranno ascoltare questo audio sappiano che cos'è un radar. Il radar è maggiormente conosciuto come un sistema per il controllo del traffico aereo. Quindi è il sistema che consente ad un operatore, ai controllori del traffico aereo, di visualizzare su uno schermo le coordinate, la posizione degli aerei che stanno volando, stanno avendo la loro rotta sulle diverse aerovie nei nostri cieli. In effetti il radar ha molteplici applicazioni, tra cui questa che ci siamo un pochino inventati noi in Italia, devo dire, scusatemi un attimino questa punta di orgoglio. Quindi il sistema semplicemente trasmette un'onda elettromagnetica che si propaga. Quando incontra la superficie, adesso parliamo proprio di Charad, quindi che cosa fa Charad? Trasmette un impulso elettromagnetico attraverso le sue antenne. Questo impulso si propaga nell'atmosfera marziana, perché Charad sta su un orbiter, su un satellite che orbita intorno a Marte ad una quota di circa 300 km, quindi questo impulso elettromagnetico si propaga alla velocità della luce. Quando incontra la superficie di Marte, una parte di questo impulso elettromagnetico viene riflesso e torna verso il radar, quindi il radar è in grado di captare quindi l'eco dalla superficie e vede la superficie, ma non finisce qui, perché le onde elettromagnetiche hanno la capacità di propagarsi anche oltre questi mezzi, anche sotto la superficie. È una riprova, tanto per fare un piccolo esempio, tanto per far capire, se lei si chiude in una stanza senza finestre e accende la radio o accende il cellulare, lei la radio la ascolta e il cellulare può farlo funzionare, può effettuare telefonate, quindi i muri non bloccano, mentre bloccano la luce, non bloccano certe onde elettromagnetiche, quindi è un problema di frequenza. Le basse frequenze possono oltrepassare ostacoli, andare oltre e propagarsi oltre. Quindi Charad è stato dimensionato in modo tale da avere una frequenza che garantisca che l'impulso, oltre che essere riflesso dalla superficie, continui anche a propagarsi sotto e veda cosa c'è sotto. quindi ogni qualvolta sotto la superficie incontra un altro ostacolo di natura diversa, subisce ancora una volta una riflessione, questa ecoriflessa torna ancora verso il radar che ne rivela la presenza. Quindi in questo modo noi possiamo fare una sorta di, mi lasci dire un pochino tra virgolette, stiamo facendo una sorta di ecografia. Qual è la differenza? Che con l'ecografia la sonda deve essere necessariamente, per problemi tecnici, deve essere necessariamente appoggiata sul nostro corpo, però non vede il nostro corpo, vede quello che c'è sotto, vede quello che c'è dentro, vede il nostro cuore, vede i nostri reni, vede i nostri organi vitali. E nel caso di Sharad noi facciamo una sorta di ecografia, ma non abbiamo bisogno di avere l'antenna, il sensore appoggiato sulla superficie, possiamo farlo a distanza e vediamo sia la superficie, per il fatto che lo facciamo a distanza, vediamo sia la superficie che quello che c'è sotto, entro certi limiti ovviamente, perché bisogna vedere poi quali sono le caratteristiche di propagazione dell'onda elettromagnetica e quindi quali sono le caratteristiche degli echi che vengono riflessi e le capacità del radar poi di distinguerli e di rivelarne la presenza. Riguardo la seconda parte della sua domanda, molto interessante, vorrei prima fare una precisazione. Nell'immaginario collettivo, quando qui si parla di acqua, si pensa all'acqua in forma liquida, quella che costituisce gran parte del nostro pianeta, del nostro corpo e quella che beviamo dal rubinetto. In effetti, quando noi, in termini di, appunto, di, soprattutto di questo esperimento, di Sharad e questo tipo di applicazioni, si parla d'acqua, in effetti si parla d'acqua in senso molto generico. Acqua per noi significa, in termini tecnici, significa semplicemente H2O, quindi la formula chimica. Però diciamo questo diciamo non specifica quella che è la forma fisica, perché no, tutti quanti sappiamo che l'acqua può presentarsi in forma liquida, in forma solida, ghiaccio, e quando diventa vapore anche in forma di gas, esatto. Quindi, allora, quello che abbiamo trovato con Sharad, in effetti, è presenza di acqua in forma solida. Presenza di acqua in forma liquida, ovviamente, ancora non c'è nessuna evidenza, non abbiamo ancora trovato niente. Presenza di acqua in forma di gas, ci hanno pensato altri strumenti già da missioni. Adesso qui qualcuno potrebbe obiettare, va bene, ma che scoperta avete fatto? Perché che ci fosse ghiaccio su Marte lo sapevamo già dalla fine degli anni 70 con le sonde Viking, e questo è vero. Però c'è una grossa differenza per quello che ha dato in più Sharad rispetto a questi altri esperimenti, è che noi non abbiamo visto questo ghiaccio d'acqua solamente in superficie, abbiamo continuato a vederlo e a misurarne le caratteristiche e lo spessore anche sotto la superficie. Quindi praticamente è come se avessimo misurato il volume della quantità di ghiaccio che è presente su zone particolari di Marte. Non ci siamo limitati a dire c'è ghiaccio. Abbiamo potuto quantificare in una certa misura e con certe accuratezze quanto ce n'è di questo ghiaccio. E questa è effettivamente una novità estremamente importante, e quindi è il ritorno scientifico originale che ha dato questa missione, questo esperimento.
Ho capito. Questo anticipa la domanda che le volevo fare successivamente, che erano appunto quali potevano essere i principali risultati scientifici raggiunti fino a oggi, e in particolare la latitudine a cui avete scoperto questi giacimenti, no, questi ghiacciai, li possiamo chiamare ghiacciai sepolti?
Sono ghiacciai, sì, non sono solamente, allora, per quel che riguarda, diciamo che l'anticipazione è stata un po' minima, perché c'è parecchio altro da dire, e quindi rispondo volentieri a questa sua nuova domanda. Diciamo che a parte misurare lo spessore e tutto quanto, che questo è già un risultato scientifico che diciamo ha meritato la pubblicazione immediata su Science, diciamo che sinora noi in 2 anni di missione abbiamo già avuto il piacere e l'onore di avere 3 pubblicazioni accettate su Science. Quindi, oltre ad avere questa idea, questa misura della quantità di ghiaccio, del volume di ghiaccio, altri risultati importanti sono che, ad esempio, questi ghiacci dove l'abbiamo trovati? Sui poli. Sui poli era scontato, lo sapevano tutti. Qual è stata lì la novità? Che noi abbiamo visto la stratigrafia. I ghiacci nei poli di Marte sono organizzati a strati ed ogni strato visto nell'ottico, questa c'è stata qualche evidenza nelle zone in cui ci sono delle scarpate, in cui, come succede anche sulla Terra, no? Si riesce a vedere la stratigrafia di certe rocce sulla Terra. Sui poli di Marte, in corrispondenza a scarpate, si vede anche con strumenti ottici, si vedono questi strati. E questi strati, dal punto di vista ottico, da che cosa sono caratterizzati? Sono caratterizzati da diversi livelli di grigio, appaiono come strati, quindi è neve sporca. Però le impurità che sono in questi strati di ghiaccio sono in quantità volumetrica diversa. Questo a che cosa è stato associato? È stato associato perché nei ghiacci polari c'è polvere, perché normalmente su Marte ci sono eventi meteorologici tra cui sono comprese anche tempeste di sabbia, per cui a seconda delle ere, a seconda del clima che c'è stato su Marte, quindi a seconda anche dei venti e delle cose, diciamo che questi ghiacci polari stratificati nel tempo, in milioni e milioni di anni, presentano diversi gradi di impurità che sono legati a questi eventi. Per cui una delle scoperte che sono state fatte, già pubblicate su Science, è che ad esempio è stato possibile ricostruire l'andamento nei milioni di anni che precedono i giorni odierni in cui noi stiamo facendo le osservazioni, l'andamento dell'asse di inclinazione di Marte, che è variato di diversi gradi, contrariamente a quello che succede per la Terra, e che quindi ha causato variazioni climatiche importanti. Un'altra cosa importante, e questo quindi polo sud e polo nord, quindi questo è stato il valore aggiunto dato. Un'altra cosa, sempre su questi poli abbiamo notato che normalmente, allora, una piccola premessa di tipo fisico, se noi abbiamo un piano fatto di un certo materiale e sopra ci appoggiamo dei pesi, a seconda di come è fatto questo materiale, questo deflette, no? Se lei prende una tavola di legno e ci mette sopra un grosso peso, in corrispondenza dove è appoggiato il peso, la tavola di legno può deflettere.
Certo, certamente.
Certo, allora questo in scale ovviamente proporzionali, questo succede ed è stato anche osservato sulla Terra anche per quello che viene chiamato il bedrock, la base rocciosa su cui poggiano materiali che possono sovrapporsi. Allora, nel caso del polo questo materiale è ghiaccio, abbiamo spessori dell'ordine del chilometro, anche di più, di ghiaccio che posano su questo bedrock, su questa base rocciosa. La deflessione, noi vediamo questa base rocciosa, la vediamo con radar, perché come le spiegavo prima, no? L'impulso elettromagnetico si propaga, incontra la base rocciosa, quella è una discontinuità che riflette e noi vediamo l'eco. E in base al tempo di ritardo ne misuriamo lo spessore, quindi ne misuriamo la posizione.
Quindi attraversate letteralmente tutto il polo.
Il ghiaccio si attraversa perché il ghiaccio attenua pochissimo le onde elettromagnetiche. Quindi questa è una delle ragioni anche per le quali si usano degli strumentini elettromagnetici, onde elettromagnetiche, anche che danno in dotazione agli sciatori per, no, come precauzione contro le valanghe, no? Perché l'onda elettromagnetica si propaga attraverso il ghiaccio, attraverso la neve molto facilmente, e quindi raggiunge poi i sensori che ricevono il segnale molto facilmente. Quindi vedendo quindi questa base rocciosa, che cosa abbiamo visto? Che la deflessione era minima. Questo che cosa significa? Che la base rocciosa è molto più solida, è molto più basaltica, molto più forte di quello che si pensasse. Per cui che cosa succede? Che Marte è un pianeta che in superficie è estremamente freddo, perché questa base rocciosa impedisce in una certa misura al calore che si forma, così come sulla Terra, no? Nella Terra noi abbiamo un nucleo che è molto caldo, tanto è vero che abbiamo fenomeni vulcanici ancora attivi. Allora, su Marte una volta ci sono stati questi vulcani, ne abbiamo evidenza, una fra tutte è il Monte Olimpo, 30 chilometri, un monte di 30 chilometri che è un vecchio vulcano ormai estinto, e non ci sono più vulcani attivi ovviamente su Marte, lo sappiamo benissimo, ma una volta c'erano. Quindi questo significa che il nucleo di Marte, il calore emesso dal nucleo di Marte, viene in qualche modo bloccato da questo mantello roccioso che ha una capacità termica minima. Quindi l'ipotesi di trovare acqua liquida, acqua in forma liquida su Marte, che era basato sul fatto che è vero, in superficie fa freddo, ma sotto avviene il calore che si propaga, quindi a un certo punto, a una certa profondità, il ghiaccio dovrebbe sciogliersi, questo in qualche modo non è stato smentito, ma è stato dimostrato che avviene, può avvenire, ma può avvenire a profondità maggiori di quelle che le teorie sviluppate solo un decennio fa prevedevano. Quindi stiamo dicendo, sulla base di questi dati, stiamo dicendo che sarà molto più difficile di quanto pensato prima trovare acqua in forma liquida sotto la superficie di Marte, alle distanze perlomeno raggiungibili dai radar che in questo momento stanno orbitando intorno al pianeta.
L'altra cosa importante, un po', insomma, sì, quest'acqua liquida, ritrovare quest'acqua liquida ci sfugge un po'. Poi stavo pensando al discorso che lei mi faceva dello spessore, che potrebbe magari essere il peso stesso, la massa stessa del ghiaccio a generare la liquefazione nel punto di contatto con la roccia, ma più che per un'azione diretta del calore interno di Marte, magari solo per la pressione che si esercita, esatto, sulla roccia da parte del ghiaccio.
Ha perfettamente ragione, però fatti due conti, non ci sono le condizioni. Nonostante la pressione, le condizioni di temperatura impediscono ancora una volta all'acqua di liquefarsi. Quindi questi sono conti fatti un attimino sulla base delle osservazioni, dei dati, in parte sono sperimentali, in parte sono, come dire, sono un po' elucubrazioni, però al momento comunque non abbiamo evidenza di presenza di acqua in forma liquida, ancora non ci siamo arrivati. Un'ultima cosa interessante da dire in base a questo è il fatto che, contrariamente a quello che si pensava, abbiamo scoperto sempre con Charad che anche a latitudini medie, quindi non lontanissimo dall'equatore, cosa che sembrava assolutamente quasi impossibile, abbiamo trovato anche lì del ghiaccio. Informazioni particolari che sono presenti in, diciamo, con frequenza piuttosto elevata a medie latitudini, abbiamo trovato delle presenze di ghiaccio sotto delle coltri di polvere, ghiaccio che è presente in misura notevolmente superiore a quella che qualunque planetologo o geologo potesse immaginare.
La natura ci sorprende sempre anche di fronte alle ipotesi più documentate. Questo forse spinge anche poi in futuro a mandare ulteriori missioni, perché se in qualche modo Charad o le missioni precedenti avessero sciolto tutti i dubbi, non ci sarebbe più questo stimolo a continuare a investigare. Poi davvero Marte sembra un generatore continuo di stimoli per indagare, per capire meccanismi che ogni volta ci sembriamo riuscire ad afferrare e poi in realtà ci sfuggono e si pongono nuovi interrogativi ancora una volta.
Ma guardi, ha perfettamente ragione, tanto è vero che le posso confermare, dati anche i miei contatti che ho con la NASA, col JPL, le posso confermare che nonostante i tempi di recessione, Marte, allora sappiamo tutti quanti che Marte nel sistema solare è il pianeta più simile alla Terra, c'è un grande interesse e nonostante questo periodo di recessione le posso dire che ci sono grossi sforzi dalla parte della NASA ma anche di altre agenzie spaziali, tra cui anche la nostra, per continuare a studiare la possibilità di mandare un giorno l'uomo su Marte. Questo giorno sarà molto lontano, si parla adesso del 2030-2040, però c'è ancora questo desiderio di studiare questa opportunità di creare delle basi su Marte dove mandare l'uomo. E il fatto che ci sia di dimostrare con questi strumenti che in questo ambito devono essere considerati assolutamente precursori, il fatto che questi strumenti ci dicano che in certe zone di Marte ci sia del ghiaccio, anche in forma solida, cioè ci sia del ghiaccio, non acqua liquida, ma ci sia anche del ghiaccio, rendono possibile comunque l'installazione di una base, perché il ghiaccio con processi molto semplici può essere comunque trasformato in acqua, acqua che è indispensabile e fondamentale per la sopravvivenza dell'uomo e che di certo non possiamo pensare di portare con dei serbatoi, con un satellite sulla base a Marte. Insomma.
No, no, si aprirebbero problemi energetici pazzeschi per portare un tale peso fino alla... meglio produrre in loco se possibile.
Infatti, no, questo è assolutamente mandatorio, insomma, non ci sono alternative.
Certo. Qualche mese fa, se non sbaglio l'anno scorso, avevamo visto trasmessi da, non mi ricordo onestamente da quale degli orbiter intorno a Marte, delle immagini molto curiose di vere e proprie voragini che si aprivano in alcune zone di Marte, dei buchi di cui non si riusciva a intuire il fondo e la profondità. Con l'attività di Charad, avete mai scoperto nel sottosuolo di Marte delle caverne, delle aperture? Non ci aspettiamo niente di fantascientifico, ma semplicemente proprio delle caverne come le abbiamo noi qui sulla Terra, visto che può penetrare all'interno della superficie per
una certa quantità di spazio. Non ho idea di quanto sia la capacità di penetrazione di Sharad nella superficie marziana, mi deve scusare, per cui magari la nostra domanda non è molto propria, ci dica.
No, la domanda è assolutamente appropriata ed è anche interessante. Se capisco bene, le formazioni di cui le parlava dovrebbero essere dei canyon, che sono stati osservati già da Schiaparelli, insomma, un paio di secoli fa. Quindi quelli, la presenza di quelli, anche se ancora non ne sappiamo un granché, la presenza di quelli è assolutamente assodata ed è vera. La presenza di caverne, allora, potrebbero esserci. Si parla di tubi di lava, ed è un'ipotesi che riguarda non solo Marte ma anche la Luna. Nel senso di formazioni in cui la lava è fluita e poi per una qualche ragione in qualche modo si sono formati dei vuoti, quindi delle caverne se vogliamo, come dice lei. Adesso, evidenza di queste formazioni non è stata ancora trovata, potenzialmente però Sharad potrebbe vederli, perché il principio è molto semplice, anche lì Sharad penetra sotto la crosta, se c'è una caverna significa che c'è una discontinuità, perché dalla roccia marziana si passa al vuoto. Dal punto di vista elettromagnetico questa è una discontinuità che genera comunque una riflessione, quindi se ci fosse qualcosa del genere sicuramente si potrebbe vedere. Dal punto di vista teorico è una formazione, è un tipo, una caratteristica visibile.
Siccome manca un'ultima domanda, che è quella relativa a come l'uomo della strada, secondo la sua sensibilità, percepisce l'importanza del vostro lavoro e quanto passa a questo cittadino italiano qualunque, è più difficile secondo lei illustrare i risultati di una missione che non produce immagini o di una che produce delle immagini ma che danno solo delle informazioni parziali?
Ma sicuramente un sensore che diciamo di una qualunque missione che come dato scientifico produce delle immagini, ovviamente anche per l'uomo della strada è un qualcosa di maggiormente affascinante, perché vede un qualcosa che gli è familiare, perché no? Vede una fotografia, è come se vedesse una fotografia di un bellissimo paesaggio sulla Terra, è un qualcosa di diverso ovviamente, quindi se vogliamo ancora più affascinante, quindi lì è facile colpire. È facile, no, destare la meraviglia di queste persone. Nel nostro caso è molto più complicato. L'immagine, cioè anche noi per interpretare poi i nostri dati col nostro radar Sharad produciamo delle immagini, ma sono delle immagini tra virgolette. Le nostre immagini si chiamano radargrammi, sono dei grafici tridimensionali in cui noi abbiamo sull'asse orizzontale, noi mettiamo il tempo, quindi la posizione del satellite lungo l'orbita. Sull'asse verticale noi mettiamo il tempo di ritardo, quindi quello che il radar riceve in funzione della distanza, delle cose che vede rispetto al radar stesso, e la terza dimensione è il livello di grigio di questa immagine che ci dice l'intensità dell'eco che è stata riflessa dalle varie formazioni che il radar ha visto. Questa è la nostra immagine. Far vedere una cosa del genere all'uomo della strada e spiegargliela non è una cosa proprio banalissima. Quindi su questo diciamo devo dire che sicuramente noi siamo svantaggiati in questo senso. E, oltretutto, se ho ancora un minuto, io vorrei dire una cosa. Devo dire che per la prima volta, proprio grazie a questi esperimenti, diciamo Sharad ma anche Narcis che citavo prima, per la prima volta c'è da parte anche della nostra agenzia spaziale, ovviamente in collaborazione con i team scientifici, i gruppi di scienziati che lavorano su questi dati, c'è diciamo un grosso sforzo di creare dei web portal, delle pagine web con informazioni che siano accessibili all'uomo della strada, cioè quello che gli americani chiamano education and public outreach, di cui la NASA si vanta e che in America viene fatto in modo capillare, nel senso che le persone che lavorano a questi esperimenti vanno di continuo a presentare i risultati, a spiegare i principi fisici su cui funzionano questi esperimenti nelle scuole, nelle comunità di diverse persone, a diverso titolo e tutto quanto, lì viene fatto in modo capillare e continuo. E l'uomo della strada sa che quella parte delle sue tasse sono state spese per ottenere certi risultati. Qui da noi questa cosa è molto meno diffusa e solo adesso si sta creando una sorta di marchingegno, di cosa, per far sì che anche in Italia ci sia questa cosa. Stiamo creando delle pagine di education e public outreach anche noi in Italia e cercheremo di raggiungere scolaresche, cercheremo di raggiungere comunità, cercheremo di raggiungere l'uomo della strada e cercheremo di affascinarlo con quelli che sono i risultati, con quello che è il ritorno scientifico. Io, guardi, una volta per la missione Cassini è costata un sacco di soldi, tantissimi soldi. E una volta che ho partecipato ad una conferenza stampa di un dirigente della NASA, sono rimasto estremamente sorpreso, sa per quale ragione? Per una semplice cosa, io non me la sarei mai aspettato una risposta del genere da un americano, perché una persona disse che Cassini, secondo lui, era costato troppo e che c'erano altre cose in America che andavano male sulle quali non era stato investito abbastanza, e spiegava il perché. Questo gli ha risposto con Dante, gli ha risposto: nati non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. E gli spiegò che la conoscenza non è una cosa dalla quale si può prescindere. Non si può pensare solamente a quello che è l'esigenza, che pure è importante, all'esigenza brutale e giornaliera. Bisogna pensare anche al futuro.
Quale domanda sul suo lavoro le piacerebbe ricevere ma non le viene mai fatta? E questo direi che potrebbe essere un buon viatico per chiudere la nostra intervista.
Oddio, questa è, più complicata. Ma una domanda che mi piacerebbe ricevere in questo senso è una domanda poco scientifica, ma che rispecchia quello che c'è nel retroscena, cioè che cosa significa mettere in piedi un esperimento del genere, che lavoro si fa, quali sono le soddisfazioni, i sacrifici, tutto quello che viene dietro, i rapporti con le persone, tutto quello che c'è dietro il mettere in piedi giorno per giorno, anche tra mille difficoltà, ma anche tra mille soddisfazioni, una cosa del genere. Gliene dico una fra tutte, che forse non mi farà molto onore, ma la voglio dire lo stesso. Io ero al GPL quando a settembre 2006 abbiamo mandato il comando per aprire le antenne di Sharad. Le antenne di Sharad, quando la missione MRO è partita, erano chiuse, erano ripiegate e rinchiuse dentro un box, dentro una scatola, che doveva essere aperta con un telecomando mandato da terra, dalla base, dal GPL dove viene gestita la missione. Dopodiché le antenne, che sono strutturate come una sorta di molla, che era una molla compressa, si dovevano aprire naturalmente. Beh, la cosa presentava dei margini di rischio piuttosto ampi, non era un'operazione molto banale. Io ero lì al GPL, mi ricordo, quando la cosa è stata fatta, e quando è arrivata la prima telemetria del satellite, che dimostrava, che dava evidenza che le antenne erano state aperte regolarmente, che Sharad poteva essere acceso e funzionare, beh, io mi sono messo a piangere.
Insomma, è il coronamento di tanti anni di lavoro e non c'è assolutamente nulla che non le debba fare, o no?
Questo è successo nel 2006 e guardi, Sharad, io la prima volta che ho presentato la NASA, il mio progetto di Sharad era il 2001, anzi in verità dicembre 2001 l'ho presentato alla NASA ed è stato approvato. La prima volta che ne ho parlato in assoluto è stato a Houston, in Texas, ad una riunione di planetologi e geologi, e quando l'ho presentata mi hanno preso per matto, mi hanno detto che non avrebbe mai funzionato. Questa è l'altra grande, piccola, grande soddisfazione della mia vita.
Bene, io intanto ho recuperato il comunicato stampa, era il 21 settembre del 2006, quando avete aperto le antenne di Sharad.
Sì, esatto, e subito dopo abbiamo ricevuto i primi segnali.
Benissimo, è stato veramente un grande piacere chiacchierare con lei e
il piacere è stato mio.
Ci ripromettiamo di renderle il miglior servizio possibile all'interno di Astronauticast, quindi come le ho detto avrà modo di riascoltarci e magari se ci saranno delle altre novità o delle scoperte particolari ancora inerenti a Sharad, magari ci permetteremo di tornare a disturbarla nuovamente.
Non è assolutamente un disturbo, per me è un piacere.
Benissimo, allora la ringrazio, dottor Seu, e alla prossima.
Sono io che ringrazio voi per aver considerato la mia partecipazione alle vostre attività. Arrivederci.
Proseguiamo allora cedendo la parola al nostro utente Monzi, Luigi Morielli, per la sua consueta rubrica sull'almanacco astronautico del mese.
Salve a tutti, sono, come ha annunciato Paolo Amoroso, sono Luigi Morielli e iniziamo subito con il mio almanacco, diciamo così, un po' di notizie storiche in ambito astronautico. Visto che partiamo da marzo, diciamo subito che il 20 marzo alle 12.43 tempo universale inizia a essere l'equinozio primaverile, quindi inizia la primavera astronomica, mentre la primavera meteorologica, questa è una curiosità, inizia invece all'inizio del mese. Il primo marzo viene stabilito ufficiosamente che inizia la primavera meteorologica, appunto. Mentre il 29 bisogna ricordarsi, sempre di marzo, che si dovrà attivare l'ora legale. Allora, andiamo seguendo l'ordine del mese. Il 5 marzo, nel 1999, veniva inaugurato il Very Large Telescope dell'ESO sul Monte Paranal in Cile. Il 7 Nel 1973, questo Paolo se lo ricorderà, l'astronomo ceco Lubos Kohoutek scopriva la cometa che ha poi preso il suo nome. Una cometa che all'epoca aveva scatenato i giornali, si era creato un fenomeno praticamente intorno a questo evento, che invece poi ha deluso tutti perché si è persa, ha perso tantissima luminosità e poi non si è praticamente vista a occhio nudo. Il 9 di marzo, nel 1966, veniva lanciato lo Sputnik 9 con a bordo il cane Cernusca.
Sulla villa.
Questo per ricordare che prima degli uomini molti animali sono stati lanciati nello spazio e ben pochi sono riusciti a rientrare a terra perché ovviamente erano sacrificabili. Poi il 13... Nel 1969 si aveva il rientro a terra della missione Apollo 9 e il 14, cosa non da poco, nel 1879 nasceva Albert Einstein, che nel 1916, il 20 marzo, pubblicava la teoria della relatività. Il 18 marzo, l'anno scorso, nel 2008, moriva Arthur Clarke, celeberrimo astrofisico e scrittore di fantascienza, che ha scritto cose fantastiche. Il 23 di marzo nel 1912, anche questa è una data importantissima, nasceva Werner von Braun. Il 30 di marzo, e con questo chiudiamo questo piccolo excursus, si ha la prima registrazione del passaggio della cometa di Halley da parte dei cinesi. Era il 239 a.C. Con questo penso di aver raccontato un po' di cose di questo marzo che sta arrivando e saluto tutti, ripasso la linea agli amici e compagni di merende.
Puoi dirlo forte, qui stiamo letteralmente morendo di fame. Beh, grazie Luigi, grazie anche per avermi reso l'ottimo servizio ed aver depurato come dire, il calendario che volevo, la solita rubrica del calendario del mese, da tutte le ricorrenze, così ci resta tutto il tempo di parlare dei famosissimi, amatissimi distant flybys.
No! Ti saluto Monzi, così riprendiamo il controllo tecnico del volume, che c'è un piccolo glitch qui, e chiudiamoci e ascoltiamo sulla chat. Ciao Monzi, okay. Grazie. Ciao.
Grazie mille. Beh, comunque ragazzi, visto che abbiamo parlato di Luna Rossa e che Luigi ha scorso ampiamente la parte del calendario del mese, saltiamo adesso tutti i distant flybys, però il 9 marzo sarebbe stato anche il 75esimo compleanno di Yuri Gagarin. Per cui sicuramente la memoria di questo primo cosmonauta e primo essere umano a essere andato e anche tornato dallo spazio, facciamo un momento di ricordo, di riflessione, avvicinandosi anche il 12 aprile, giornata che è la cosiddetta Yuri's Night. Vedremo poi come organizzarci faremo qualcosa di pubblico e lo annunceremo nel prossimo Astronauticast. A questo punto dobbiamo anche onorare gli auguri di compleanno, perché ci sono molti utenti del forum che compiono gli anni. Chi ci aveva contattato?
Ricky Unreal.
Il nostro utente Ricky Unreal, Riccardo, che compie gli anni oggi, almeno oggi, il giorno in cui registriamo.
Il nostro videografico ufficiale.
Esatto.
Sì, ha fatto un bellissimo lavoro che ancora molti pochi utenti, cioè i beta tester del famoso documentario su cui stendo un velo pietoso, hanno visto. È un ottimo, Riccardo è un ottimo programmatore 3D e di grafica, e ci ha inviato una serie di filmati che utilizziamo e utilizzeremo nel documentario, della cui qualità sarete tutti testimoni appena riuscirò a darlo alle stampe virtuali.
Per il 2012.
Sì, e mi sembra l'anno ideale, così.
Nibiru. Sì. Allora, calendario del mese. Nibiru. Dopo lo sguardo al passato, facciamo lo sguardo al futuro. Quindi niente ricorrenze, solo futuro e possibilmente niente flyby.
Beh, stavo vedendo che di lanci non ce ne sono moltissimi. Allora, torniamo su e facciamo con calma, così siamo sicuri di non dimenticare niente, perché ho visto che è un mese fitto di asteroidi, di impatti asteroidali, però come lanci non vedo niente di particolare. Allora, il 5 marzo è previsto il lancio di Kepler a bordo di un lanciatore Delta 2.
È stato posticipato di un giorno perché era il 4. E...
sì, infatti porta il segnalino updated.
Ok.
Saltiamo, guarda quanti flyby,
non
quante ricorrenze.
Vedere, non mi interessano, via.
L'8 marzo Saturno all'opposizione.
Orbital Trim Maneuver.
Fammela dire, il 9 marzo Orbital Trim Maneuver di Cassini.
Ci mancava in effetti.
Dai, è bellissimo. E allora... potrebbe...
No, assolutamente no.
No, niente. Ci sono alcune cose carine, dovreste averle tutti sullo schermo, così potreste
seguirlo.
Dovremmo
ricominciare a filtrarli prima della diretta, questi.
Vabbè, allora, questo dai, è abbastanza importante, è una notizia anche ripresa sul forum. Il 16 marzo, in arrivo direttamente dal mese di febbraio, era previsto il lancio il giorno 22, ci sarà a bordo di un lanciatore Rokot russo la partenza del satellite Goce. Non avete idea del numero di asteroidi e meteore i cui passaggi vengono segnalati con dovizia di particolari sul...
24 maggio marzo Delta 2, un razzo Delta 2 lancerà un satellite GPS.
Curioso che avvenga proprio durante una delle Orbital Trim Maneuver di Cassini.
Ecco, per il
giorno... Sono coincidenze, noi crediamo di no.
Per il giorno 24 marzo, una incredibile coincidenza, il giorno della Orbital Trim Maneuver numero 184, un evento da ricordare per il forum, perché il 24 marzo è il mio compleanno.
Grazie
a Cassini per questo splendido regalo.
Auguri Paolo. Beh, potremmo essere qui però, Io non ho visto che giorno cade il 24
marzo. Io avrei di meglio da fare, se non vi dispiace.
Dai. Oh, il 28 marzo, proveniente dal giorno 26 febbraio, un razzo Proton dovrebbe portar su un Eutelsat W2A, che è la costellazione Eutelsat, è una costellazione di satelliti per il broadcasting televisivo. E saltiamo per l'ennesima volta le Trim Maneuver. No, direi che non ci sono altri lanci previsti per il mese di marzo. Abbiamo appena tagliato il traguardo virtuale di un'ora di registrazione circa, premontaggio, poi credo che più o meno saremo lì. Guadagniamo ancora qualche minuto. Ma a questo punto siamo arrivati non solo ai saluti, ma anche a ottemperare alle licenze della nostra musica di sottofondo e di accompagnamento, che in particolare per questo mese ha visto, come al solito, il gruppo dei Cool Cavemen, che con il loro album... Raw, del cui album Raw abbiamo utilizzato Run and Hide, la seconda traccia. Questo album è rintracciabile su www.jamendo.com o Jamendo, o non lo so neanche io come volete pronunciarlo. La musica di accompagnamento all'intervista del Dottor Seui è invece stata Alchemist, composta dai Celestial Aeon Project, nell'omonimo album Celestial Aeon Project, Aeon 1, perché sono ben tre gli album di musica d'atmosfera di questo gruppo, sempre reperibili su www.jamendo.com, un sito assolutamente da non perdere, con tonnellate di ottima musica
gratuita, libera,
utilizzabile nei podcast, a patto poi insomma di dire, di citarne la fonte,
e anche in altre produzioni multimediali, per esempio come colonna sonora di video.
Quello è già più difficile, c'è stata una piccola discussione. Magari un giorno faremo uno specialino che racconta la nostra tecnica, come è un po' tradizione dei podcaster, raccontare il loro setup, e racconteremo anche queste quisquiglie tecniche giuridiche che potrebbero essere un
potrebbero portarci in galera.
Ma non esageriamo, però è difficile, no, non stiamo facendo nulla di sbagliato, però ho dovuto chiedere il permesso per utilizzare un video, è stato concesso, vi racconterò.
Va bene, allora cominciate voi con i saluti, io faccio.
Allora, noi ci rivediamo il 27 di marzo.
Giorno di stipendio, sapevi?
Anche
noi stateli. Ah sì, anche Azzarola, offro io la cena allora stasera, ok?
Bella lì. 27 di marzo, perché abbiamo deciso di fare ogni ultimo venerdì del mese, ve lo diciamo, cerchiamo di mantenere la promessa, questa volta ce l'abbiamo fatta, quindi siamo molto molto fiduciosi. Astronauticast.forumastronautico.it, prendete il post che conterrà questo episodio
e commentate.
Commentate. Da Astronauticast è tutto, arrivederci alla prossima.
Ad Astra.
Saluti a tutti.
Ehi Marco, ma ferma la musica.
Perché?
Ci siamo dimenticati una cosa importantissima, quella cosa di Roma.
Vedi a non fare il programma scritto, hai ragione. Beh ragazzi, tutti voi all'ascolto, se ancora non ve ne siete andati, e spero proprio di no, sono qui per ricordarvi o annunciarvi che la Italian Space e Astronautics Association avrà la sua prima uscita ufficiale al SAT Expo di Roma, una fiera che si tiene appunto a Roma il 19, 20 e 21 marzo. Tutti i dettagli sono sul forum, ma la cosa più importante è che voi nella giornata di sabato 21 veniate e partecipiate. I primi due giorni sono per operatori, ma il 21 vi vogliamo vedere tutti quanti al nostro stand a darci una mano, a ritirare tutti i volantini che stiamo preparando, vi racconteremo un po' delle nostre idee, dei nostri progetti, insomma non mancate, soprattutto se siete di Roma e dintorni, così ci potremo stringere la mano dal vivo. Ok Michael, sono andato bene?
Benissimo, alla prossima.
Ciao, lasciamo andare la musica, va.